Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
E a Radio Fly ora do il buongiorno alla professoressa Patrizia Gabrielli, docente di storia contemporanea e storia di genere all'Università degli Studi di Siena. Buongiorno professoressa, bentornata.
Buongiorno.
A Radio Fly.
Buongiorno.
Allora, con la professoressa Gabrielli questa mattina vogliamo presentare il suo ultimo libro, Il comune alle donne. Professoressa, ha una copia da far vedere a chi ci segue nella diretta sulla nostra pagina Facebook. Ecco, Il comune alle donne, le 12 sindache del 1946, edito dalle Affinità Elettive Edizioni. Nel 1946, professoressa, le donne diventano per la prima volta elettrici e anche elette. Quali sono le caratteristiche di quelle elezioni?
Ma le donne, come sappiamo, ottengono diritto di voto in Italia col decreto emanato dal governo Bonomi il 1 febbraio del 1945. Soltanto in un successivo decreto, che è del marzo del 1946, esse ottengono anche diritto di voto passivo, cioè la possibilità di essere elette. Si presentano dunque e sono presenti nelle liste elettorali già nelle amministrative. La prima tornata delle amministrative si svolge tra il marzo-aprile del 1946, si vota nella maggioranza dei comuni italiani, principalmente concentrati nel centro-nord, in parte anche al sud, e a settembre la seconda tornata. Possiamo dire che il 1946 vede una campagna elettorale ininterrotta dalla primavera, passando per il 2 giugno fino al settembre in alcune aree. Sono delle elezioni importanti amministrative. I partiti politici, le associazioni di massa le considerano, e hanno ragione a considerarle tali, un vero e proprio banco di prova. E per la prima volta gli italiani e le italiane dopo vanno alle urne, cioè dopo appunto l'esperienza del fascismo e la terribile guerra, e per le italiane, come sappiamo, non avevano diritto di voto se non fino al 1945. Dunque è una prova importante, perché poco si conosce di questo elettorato, è difficile prevedere l'afflusso alle urne e c'è una incredibile campagna elettorale. Forse non è neanche corretto definirla propaganda, io ho sempre parlato di una vera e propria opera di pedagogia politica nei confronti dell'elettorato, in particolare nei confronti delle donne. Le associazioni femminili di massa, soprattutto l'Unione Donne Italiane, che è di matrice socialcomunista, il Centro Italiano Femminile invece cattolica, raccoglie 26 associazioni di donne cattoliche, una confederazione, svolgono un'opera di formazione della cittadina elettrice, andando veramente casa per casa, rione per rione, casolare per casolare. Anche le campagne non sono trascurate. Ricordiamoci che era un'Italia prevalentemente agricola. Quindi formare la cittadina cosa vuol dire formare l'elettrice? Beh, iniziare intanto a spiegare come si vota, perché, ripeto, non avevano questa esperienza. E poi anche rendere consapevoli le donne dell'importanza del voto. È chiaro che poi ciascuna associazione ha dato certamente indicazioni di voto per la propria lista, cioè la lista del partito di appartenenza, quindi il CIF più per la Democrazia Cristiana e l'Unione Donne Italiane per i partiti della sinistra. Ma importante era far capire quanto il significato della partecipazione dei singoli anche alle urne. Insomma, bisognava andare alle urne e l'astensionismo sarebbe stato deleterio, e la risposta è molto buona e alta, così come lo sarà per il referendum del 2 giugno. Gli italiani e le italiane si recano alle urne, basta vedere le immagini di quelle giornate con queste lunghissime file, pazienti file, per entrare ai seggi e per svolgere quello che è un dovere e anche un diritto del cittadino e della cittadina.
Nel suo libro invece si ritrovano alcune delle parole, delle frasi con cui viene descritto dai giornali, dai quotidiani dell'epoca questo momento. Ce n'è una che mi ha colpito tantissimo: uno spettacolo bellissimo quello delle nostre donne, abituate alle file del pane e del latte, hanno potuto e saputo far la fila del voto.
Eh sì, hanno messo in pratica quelle che erano le proprie capacità maturate, come dire, nella quotidianità, e questo in parte anche nel governo della cosa pubblica, cioè poi le vedremo al governo delle città. Da queste elezioni, tra quelle della primavera e quelle del settembre, la seconda tornata delle amministrative, vengono elette più di 2.000 donne nei consigli comunali, e poi ci sono appunto le sindache, quasi tutte in piccoli centri. Queste donne svolgeranno un'opera, secondo me, molto interessante da studiare e forse anche da approfondire, perché cercano di dare una propria impronta al governo della città.
L'accesso delle donne in politica, come la storia dell'Italia repubblicana, sono tematiche ricorrenti, professoressa, nelle sue ricerche, nei suoi studi. E quelli condotti per questo libro hanno portato anche ad un risvolto inedito, perché lei nel titolo del libro parla di 12 sindache, non 11 come si pensava finora. Chi è la dodicesima?
La dodicesima sindaca è Elisa Carloni di Castiglion Fibocchi. Viene eletta il 24 marzo, c'è una delibera raccolta presso l'archivio del comune di Castiglion Fibocchi e soprattutto ne dà anche notizia l'Unione Donne Italiane, con un certo ritardo invia la comunicazione dicendo appunto che a Castiglion Fibocchi è stata eletta sindaca una donna, Elisa Carloni, nella lista indipendente, e noi sappiamo che era di orientamento socialista e si era poi iscritta all'UDI. Elisa Carloni era nata nel 1889. Purtroppo abbiamo poche notizie su questa donna, è stato difficile ricostruire una biografia, proprio mancano i dati. Io ho cercato appunto di lavorare anche localmente, ho preso contatti con i parenti, ma qualche volta il tempo, diciamo, porta poi all'incuria, cioè o si coltiva una memoria, e questo spesso è successo nel campo della storia delle donne, cioè troppo a lungo e dimenticate, e poi è difficile trovare tracce. Comunque, anche presso l'archivio comunale sappiamo che ha poi governato quel piccolo centro di Castiglion Fibocchi, e vorrei soltanto ricordare la. Pensate, questa donna dimenticata ha prestato attenzione invece alla memoria. È lei che fa erigere un monumento ai caduti alla Fontanaccia, dove ci fu una gravissima strage nel luglio del 44, e ancora oggi noi sappiamo essere luogo di commemorazione, di cordoglio, diciamo, per le vittime. Sarebbe interessante comunque approfondire. Ecco, quindi si conoscevano 11 sindache, e noi sappiamo che nella sala delle donne a Montecitorio ci sono 11 ritratti delle sindache. Io spero vivamente che venga aggiunto il ritratto di Elisa Carloni.
Certo, a questo ci associamo sicuramente. Lei, professoressa, nel libro ricompone anche un po' un ritratto collettivo di queste prime amministratrici locali. Che caratteristiche avevano queste donne che dovevano, diciamo, trovare l'equilibrio, la mediazione tra dentro e fuori casa?
Eh sì, lo dice bene la Elsa Damiani Prampolini, medico che viene eletta sindaco a Spello. Dice: cosa fai durante la giornata? Cioè, faccio il sindaco la mattina, la donna di casa subito dopo, poi torno a fare il sindaco e poi di nuovo la donna di casa. Cioè questa mediazione appunto tra l'essere il dentro e il fuori, il pubblico e il privato. Esse si impegnano dunque, bisogna tenere anche conto che molte sono nobili. È interessante però notare un dato. Molto spesso le donne, soprattutto in quella fase storica, hanno, come dire, legittimato la propria presenza nella sfera pubblica, nella politica in particolare, facendo leva sul materno e dunque le capacità di cura utili per la dimensione pubblica. Le donne sindaco non abbandonano questo, però vogliono anche sottolineare le proprie competenze professionali. Questo lo troviamo sia nel caso che ho appena citato di Elsa, Damiani Prampolini, lo troviamo in Ada Natali, che è sindaca a Massafermana e che per un lungo periodo, tra l'altro, sarà sindaca fino al 1959 e avrà anche un'esperienza parlamentare 48-53, cioè appunto la prima legislatura. Quindi la capacità appunto di mediare. Io credo però che al di là del registro materno utilizzato o meno, queste donne abbiano portato uno sguardo diverso sulla quotidianità del tempo e dunque anche diciamo, un impegno diverso, un'attenzione diversa al governo della città. Possiamo vedere come in quella fase della ricostruzione tutte si impegnano nella promozione di opere pubbliche, nella consapevolezza che questo potesse certo migliorare la vita dei cittadini, ma anche favorire l'occupazione e una grande attenzione all'infanzia, un'infanzia che esce appunto disastrata dalla guerra e dunque le donne sindaco operano affinché vengano promosse una serie di servizi, diremmo, per l'infanzia, dalle colonie ai centri di accoglienza per i bambini e via dicendo. E poi, ad esempio, un'attenzione anche alla valorizzazione del territorio. Penso ad una sindaca calabrese che era Lidia Serra Toraldo, che si preoccupa di, diciamo, avviare la costruzione di un'importante opera quale uno stabilimento balneare, cioè era una donna che sapeva guardare al futuro, quindi non è soltanto un intervento così quotidiano, no? Ma c'è una strategia di più ampio respiro, di un'altra sindaca sempre in un piccolo centro della Calabria, che si preoccupa di aprire un cinema, cioè sono a mio parere degli interventi molto importanti, così come la valorizzazione del territorio passa attraverso l'istituzione di cooperative che valorizzano una tradizione, ad esempio Ada Natali, già citata a Massafermana, organizza una cooperativa per le lavoratrici della paglia, che nel territorio era, come dire, un tipo di artigianato radicato. Due sindache in Sardegna, Margherita Sanna e Ninetta Bartoli, si preoccupano invece di organizzare delle cooperative di valorizzazione della pastorizia. Quindi forte radicamento nel territorio, valorizzazione di quelle che oggi noi diremmo essere le eccellenze, no? Cioè quelle attività che caratterizzano in maniera positiva il territorio e anche però l'idea di lanciarle, no, in una forma diversa, come ad esempio una cooperativa che poteva dare slancio e diffondere maggiormente diciamo, l'attività, radicare anche meglio l'attività.
Potremmo dire in estrema sintesi, altruismo e solidarietà sono state le due
Sì,
parole chiave.
io credo che al di là degli orientamenti politici, e noi abbiamo un grosso modo metà e metà democristiane e nella Democrazia Cristiana, nel Partito Comunista, nel Partito Socialista, tra l'altro comunisti e socialisti spesso avevano delle liste comuni, no? È il caso anche di Anna Montiroli Coccia nella provincia di Rieti, un piccolo centro Rocca Antica, lei era prima legata al Partito Socialista, poi si avvicinerà al Partito Comunista, ma nel 1946 eletta in questa lista civica, questa lista, scusate, lista comune di alleanza. Dicevo, c'è una spinta al di là delle differenze politiche, che è quello di volersi impegnare per il bene comune e quindi una grande assunzione di responsabilità nei confronti della comunità di appartenenza. E questo realizzano, questo fanno, cioè sono donne che avvertono, come dire, la necessità in qualche modo di uscire dal guscio domestico e dedicarsi senza trascurare quelli che sono i legami affettivi e lo stesso lavoro di cura, ma al contempo appunto dedicarsi alla comunità di appartenenza. Solidarietà, beh, l'abbiamo visto nei confronti dell'infanzia, ma anche nei confronti proprio della popolazione nel suo insieme, no? Fare attenzione alle cose che sembrano essere minute, ma che cambiano la vita, delle persone, proprio diciamo quegli interventi appunto a favore dell'infanzia, oppure non, pensiamo che era tutto da ricostruire, no? E quindi la ricostruzione di un ponte, della pavimentazione stradale, l'illuminazione. Una sindaca Ada Natali si preoccupa, ecco, di restaurare il cimitero e quindi. Ma questo è interessante perché ci fa vedere come c'è un'attenzione minuziosa, attenta alla vita delle persone, anche a una dimensione più intima e privata, quale quella del lutto e del cordoglio.
Il comune alle donne, le 12 sindache del 1946, il libro della professoressa Patrizia Gabrielli è edito dalle Affinità Elettive Edizioni, di cui vi abbiamo parlato questa mattina insieme alla professoressa. Grazie, a presto.
Grazie e buongiorno a tutti.
Passo chino non passo.